significa la sostenibilità. E noi prendiamo l'agenda 2030, che non a caso si chiama agenda dello sviluppo sostenibile, come vedete quando si tratta del tema della sostenibilità, noi abbiamo un po' il tentativo classico che si fa quando si tira la giacchetta da tutte le carte a seconda di chi vuole parlare della sviluppo. Allora io il tentativo che oggi spero di potervi produrre, e mi auguro vivamente che vi farà piacere questo feedback forte da parte vostra, per dire se il quadro, io spero di metterci insieme una serie di tasselli, di un mosaico che alla fine in qualche maniera vi risulti un po' chiaro. E inutile che vi dica, ci tengo a dirlo proprio immediatamente, che non cammino sulle cose. Cioè io non sono qui a spiegare qual è la ricetta sulla sostenibilità. Credo che questo sia un altro tema importante da sottolineare, perché la ricetta non c'è, è una sorta di coevoluzione continua che abbiamo con le sistemi sociali, i sistemi nazionali, ambientali, e dobbiamo cercare di capire come riuscire a rendere questa relazione, questo rapporto, una relazione che però può essere comune. Ed è inutile che vi dica, io che sono in banco, assolutamente, che sono rimasto colpitissimo dalla famosa ricerca papale, laudato sì, che so bene che è stata anche predisposta da un paio di importanti riunioni dell'Accademia di Scienze e Scienze, che sia il signor Corondo che il cardinale Tasso, diciamo, lavorando insieme ai grandi scienziati del mondo, ma devo dire che sono rimasto anche molto colpito, molto affascinato dal fatto che il Papa ha deciso di presentare cose che non ci sono, non sanno, quando lui ha fatto un video per dire che non fa anche che poi ieri fa le sette rate che si hanno prende, la conferenza stampa di presentazione di Laudato Si, per Tasso del Sorondo, un Tasso di Sede, il prefetto della nuova area che Francesco ha un mezzo in che è quella dell'integrità d'esperto, e il Sorondo è il segretario generale, il segretario generale dell'Accademia Pontificia di Medicina. Ha chiamato, insieme a loro, che hanno dimostrato la loro posizione, uno dei più grandi scienziati del mondo, che è il più grande mondo, che è il questo secondo me è un segnale enorme, perché non solo è straordinario all'incipita, quindi mi auguro che tutti voi abbiate letto, perché veramente dà un segno di cosa significa la sostenibilità. Io cercherò oggi, nella tecnica odierna, di farvi capire un po' anche come nasce il concetto di sostenibilità, ovviamente legato a quello che è un grandissimo problema che abbiamo di fronte, che sono i cosiddetti globali, i cambiamenti globali, di cui il climate change, cui ovviamente la vedremo, è uno delle cose che definirei il picco iceberg, è la sorta di, come dire, di picco dell'iceberg, e sotto abbiamo un iceberg molto più grosso, che riguarda tutti gli elementi globali, vedremo come questi sono stati studiati, come sono nati, e cosa si sta facendo per approfondire, e soprattutto che cosa si sta facendo per cercare di risolvere il problema. E quindi, come vedete, io ho immediatamente il titolo che ho dato a questa chiacchierata, è Living in the Living, vuol dire vivere nei limiti. Noi dobbiamo capire che abbiamo un mondo, poi le grandi città del nostro libro, che si chiama Grande Mondo, Piccolo Pianeta, perché quando noi avevamo un grande pianeta e un piccolo mondo, perché la specie umana aveva un numero limitato di presenze, dal punto di vista fisico, sul pezzo della sua pianeta, c'era una situazione che ovviamente non devo dire il grande equilibrio, perché poi ognuno nella settimana si operava come se fosse una delle normali specie di sulla Terra, e quindi aveva una relazione con il mondo naturale che era ovvia, normale, quindi non c'era un flusso di materia che era stato un flusso che era stato seguito dai sistemi naturali ai sistemi sociali. E quindi poi siamo passati invece a quello che viene definito come grande mondo e piccolo pianeta. Poi dobbiamo capire come questo piccolo pianeta riusciamo a salvaguardarlo. E io vi dimostrerò durante tutta la chiacchierata che la base fondamentale della sostenibilità è tenere in vita, in sana, in salute, in qualità, in resilienza di sistemi naturali. E questo è una prospettiva, non ci avevo fatto vedere anche sull'agenda del 2030, che dice sempre di più di questo sostenibilità. Non esiste possibilità di sostenibilità. Cioè, in parole d'ordine, che non chiudo per avere, diciamo, la in maniera più puntuale, in parole povere, noi oggi abbiamo una situazione in cui non abbiamo scelte locali, nel senso che non ci vengono a dire si fa così, abbiamo però, e quindi teoricamente mi trovo in una situazione dove posso andare a destra, a sinistra, avanti e indietro, no? Quindi qualcuno può dire sono disorientato e non so da che parte andare. Non è così, non è così perché abbiamo un guardrail. E il guardrail è rappresentato dalla conoscenza scientifica che fino ad oggi abbiamo accumulato e che ci aiuta a capire l'indirizzo che dobbiamo prendere per fare o non fare qualcosa che abbia una caratteristica di sostenibilità rispetto alla nostra presenza geografica. Allora, io credo che la cosa molto affascinante, io sono un grande appassionato.
Basta che fa così.
Anche lui.
Esatto.
Sono un grande appassionato di storia delle idee, no? Allora, noi oggi stiamo vivendo un periodo di nonostante la tragedia, tutto quello che era eliminato e gli effetti di questa tragedia, abbiamo un periodo straordinario perché si sta creando una cultura scientifica che è complessiva di una nuova cultura scientifica che non solo le scienze cosiddette armi, scienze fisiche, chimiche, naturali, biologiche, ma anche le scienze sociali, che sta rimettendo profondamente in discussione il modo con cui noi conosciamo e il modo con cui noi tentiamo di capire la realtà di città. E vi faccio vedere alcune slide perché il discorso sarebbe moltissimo affascinante. Quello che vedete è una straordinaria fisica teorica, una fisica teorica astrofisica, Luca Randall che ha scritto dei libri bellissimi. Uno degli ultimi libri che ha scritto, è stato tradotto anche in italiano, ed è quello che vedete, e si chiama Universo Visibile. È attualmente sta studiando in particolare la famosa materia oscura, adesso non dico in dettaglio, comunque. È un discorso estremamente affascinante che riguarda la fisica avanzata. E la bellezza di vedere una persona come Randall, che tra l'altro è la prima donna che ha preso la cattedra di fisica teorica alla Harvard University, che scrive questa frase: mi sta particolarmente a cuore la soddisfazione di aver compreso come i tempi dell'universo sono connessi in così tante e notevoli maniere. La lezione fondamentale, in sostanza, è che la fisica delle particelle elementari, la fisica del cosmo e la stessa biologia sono tutte correlate, non in un'accezione di origine, no, ma in modi sorprendenti che vale bene la pena di comprendere. Cosa vuol dire questo? Guardate, perché lo faccio vedere? Perché io credo che il grande discorso che sta dietro alla sostenibilità è il fatto che noi abbiamo una cultura, una mentalità che ha una capacità conoscitiva e questo sta pure nell'università. Cioè noi viviamo in una realtà divisa, dal punto di vista cognitivo, la realtà della realtà, scusate, non è divisa. E quello che si sta avvenendo oggi in maniera veramente molto affascinante è che oramai c'è una interdisciplinarità, io parlo di ovviamente di forti avanzamenti della ricerca, in questo ancora non si è tradotto purtroppo, anche se stiamo cercando di farlo, per farlo vedere in uno di questi slide che cos'è uno dei veramente che sta cercando di fare questo. E vado a un altro personaggio, io potrei fare una rassegna di meravigliosi personaggi che stanno giocando queste cose. Ora, Robert Sandler, che chi è? Un grande geochimico, un grandissimo geochimico che, come mentre la risonanza di stasera, io li prendo come esempio, perché fate conto, potevo scegliere anche altri, quindi ho voluto, uno dei libri che ho voluto cominciare su una donna, perché sono anni che dico che le donne insomma, hanno una capacità di comprendere queste problematiche molto migliore delle nostre, ma insomma, lasciando perdere questa cosa, che dico, sicuro di 2 anni non ho paura di essere tacciato di differenza di dice perché magari può essere di moda, insomma non è così. Però quello che sta avvenendo dal punto di vista, ed è, prego di credere, prego di sottolineare l'elemento numero uno della sostenibilità. Noi dobbiamo essere consapevoli perché siamo insostenibili. Perché abbiamo perso la dimensione del fatto che noi siamo, noi veniamo dalla natura, veniamo dalla natura, abbiamo lo stesso siamo tutti diversi. Arrivo a dirvi in maniera molto chiaramente, se voi, chiunque di voi fa biologia dello sviluppo, eccetera, eccetera, se voi un neurone appena formato, è difficilissimo distinguere se questo è un neurone di mucca, di mascherino, di uomo, cioè alcuni moratori che addirittura fanno sì che le cose si accendano o non si accendano, sono umani in tutti i versi umani. E scusate, in tutti gli esseri umani. Noi abbiamo geni regolatori uguali, dallo scimmio della frutta alla stagione. Poi nello scimmio della frutta, nella nascita c'è un inferno. Allora, che dice il grande Hans? Poi peraltro è stato dedicato ai minerali, avvenite, l'uomo legge di California, perché lui dice una cosa bellissima, studiamo delle cose che vogliamo, dice anche i minerali, che sono oltre intorno a 5.000 le forme di minerali sul pianeta Terra, sono state in qualche modo prodotte, si sono molte di loro poi evolute con la luce. Lo stesso avvenite è il minerale che abbiamo dedicato, è un minerale che si trova proprio su alghe in decomposizione strettamente legate a situazioni minerali che sono particolari di questo nuovo legge della California, con alcuni elementi di luce che sono particolarmente preparati. E quindi lui che cosa ha fatto? Ha messo in piedi tutto un nuovo fonte di ricerca che è l'evoluzione di minerali. Chi fa mineralogia ha la classificazione dei minerali, sa qual è la chimica fisica del singolo minerale, ma non capisce che questi minerali non c'erano, sono arrivati alla terra, non c'erano. Si sono formati nell'arco di 4-10 anni. Quindi vedete, il tentativo che sto cercando di trasmettervi è proprio di capire che cosa significa avere una visione connessa dei problemi, della sfida della sostenibilità. E che noi abbiamo bisogno di persone che connettono, non abbiamo bisogno di persone che dicono. E che vivono le conoscenze, vivono le competenze, vivono... Poi è ovvio che abbiamo bisogno di uno specialista, ma uno dei miei grandissimi maestri, che è Lester Brown, che per tantissimi anni è stato uno dei grandi leader della sostenibilità mondiale, che è stato il luogo civico, presentava ogni anno questo rapporto spinto con World, che era il rapporto di riferimento a livello planetario, io per 27 anni ho fatto in italiano, lui diceva, lo specialista è proiettato sempre di più, o sempre meno, fino a sapere tutto di niente. E si ha un'assurdità, no? Perché era il primo a riconoscere il valore dello specialista, perché se non avessimo quei specialisti non avevamo neanche la radio, non potevamo neanche capire quali fossero i punti. Microscopiche, l'unica microscopica particella alimentare che conosciamo, uno dei corpi, l'universo, quindi perché. E lui, come vedete, dice, tuttavia, questo cosmo legato a leggi naturali che portano inevitabilmente, inesorabilmente, a un universo più grande si conosce se stesso. Perché questa è la grandezza di quello che sta avvenendo. Come suggeriscono i suoi discepoli, è un cosmo straordinariamente ricco di significato. Ecco perché mi sta uscendo l'inventario della mia parola. Perché sta succedendo questo nella cultura scientifica della mia. E questo è tradotto in quello che poi è il problema della sostenibilità. Vi faccio vedere uno dei miei grandi miti, Alessandro Zunino, molto di oggi viene ritenuto anche il fondatore dell'ecologia, oppure già ritenuto il fondatore della geografia. Alessandro Comunque, 1769-1859. Gli scritti di Comunque sono straordinari e lui all'epoca diceva le cose che stanno dicendo i grandi scienziati come fatto vedere prima. Perché la visione di una persona sarebbe esattamente, scusate le cose grosse, la visione di una
persona,
era già tantissimi anni. Era un personaggio straordinario, tutti i miei meravigliosi libri che sono stati prodotti in italiano, non tutti, e Cosmos, che era il suo ultimo volume, 5 volumi, che si chiama l'ultimo libro uscito dopo la sua morte. Lui faceva capire che cosa significa ragionare sulla natura e comprendere la natura della sua competenza. E qui parlo a farvi un riassunto rapidissimo di tutto quello che ho cercato di dire fino ad oggi. Ed è la sfida che stiamo cercando di fare anche in Italia. Tutto questo, questa è roba moderna, se ci abbiamo una figura di uno storico. Questo storico si chiama Ben Christian, recentemente ha scritto il suo ultimo libro, un bellissimo, grande programma internazionale lui ha messo in piedi, si chiama Dimitri, che non vuol dire la grande storia che abbiamo in televisione, la prima della Russia, 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 uscire dalla scuola con questi testi di conoscenza che non sono per di loro lì. C'è qualcuno che fa fisica, qualcuno che fa matematica, qualcuno che fa chimica, qualcuno fa storia, qualcuno che fa lavoro. Cioè, abbiamo bisogno di corsi che sono appena divisi. E come vedete, quando dicevo di history, dedicated to fostering a little matter capacity for learning among students, è questa la sfida che abbiamo di fronte, perché è esattamente la sfida che ci porta a sostenere. Questa sfida è la divisa, la sfida che ci porta a sostenere. Io ho gli scambi con dedicated, mi volevo fare in tenuto, il suo libro mi ha detto che già lo fa la Mondadori, quindi il mio dottor libro bellissimo, perché il tentativo che lui mette in questo libro non è l'unico, ma se volete che potrei fare una lista di meravigliosi conoscenti degli anni scienziati che fanno riferimenti di come riuscire a mettere insieme tutta quella conoscenza che abbiamo prodotto e che ci fa capire che noi siamo una componente fondamentale di un'evoluzione di un'esperienza che è un'esperienza di globalismo, che non è l'unico per quanto ancora oggi ci sono studi di scienza in tutte le parti. Come vedete, infatti, lo sforzo della sinistra è comprendere in una maniera verificata la storia del cosmo, della terra, della vita e dell'umanità. E da lì arriviamo a dove siamo oggi. E perché siamo arrivati a dove siamo oggi? E perché anche la conoscenza, anche la capacità conoscitiva, ci ha allontanato. Ci ha allontanato dal fatto che noi siamo arrivati a fatto di allora, lascio i dettagli affascinanti che dovrei raccontare su come si sta studiando adesso il famoso biondo umano, no? Io penso che la medicina sta barcollando con tutto quello che si sta scoprendo sulla meraviglia del nostro mondo batterico, e noi da quando siamo piccoli vediamo solo esclusivamente come una minaccia, no? E se non ci fosse questo mondo batterico, c'è un dibattito spettacoloso anche sui numeri, perché c'è una bravissima biologa inglese che ha scritto un libro bellissimo che ha fatto tanto in italiano, si chiama Francis Santino, in italiano l'hanno tradotto con un titolo diverso, e parla di quanto oggi la conoscenza di questo mega progetto planetario che si chiama Human Microbiome Project ha messo in sostanza conoscenza che cos'è il mondo microbico rispetto alla vita umana, che cosa abbiamo, che lei ha visto di fare 100.000 miliardi di micro che ci costituisce, almeno sarebbero stati il triplo del quanto sono le cellule umane, poi adesso c'è una limitazione sui numeri, ma il numero non è importante, ma non dice tutto. Voi sapete che abbiamo 20.000 geni secondo le grandi studi di Europa, eppure ci sono specie viventi che sono molto più piccole di noi, addirittura noi virgolette, che noi teniamo più significanti che hanno risposto dei nostri geni. Quindi capite come oggi siamo veramente una straordinaria evoluzione conoscitiva. Questa straordinaria evoluzione conoscitiva ci fa capire che noi dobbiamo ritornare in una dimensione armoniosa con il mondo che ci ha prodotto. Perché il distacco da questa situazione al mondo ci ha prodotto quello che noi oggi abbiamo. Mi chiedo scusa, mi sono così affascinato che le cose che dico per la fine è un po' incidente. Allora, questa foto è una foto biblica storica, perché è la foto che si prende il 24 dicembre del 68, ma non prima che siamo andati sulla luna, perché era la Apollo 8, per esempio la Apollo 11, siamo andati sulla luna nel 1969. Ed era la prima volta che gli esseri umani facevano un'orbita lunare con la loro macella spaziale e che facendo un'orbita lunare hanno visto il nascere della Terra, così che Earthrise, quella cosa conosciuta che si chiama Earthrise, il sorgere della Terra. E il dialogo che c'è tra i tre astronauti è straordinario, perché loro hanno un attacco emozionale, no? Dicendo ma guardate che già l'ho vista, perché quando tu stacchi dalla Terra è una cosa, io ho avuto modo di chiacchierare con la comunità di Foresti e con UNESCO sulle loro esperienze, diciamo, dei viaggi spaziali, e la dimensione, diciamo, che si ha per vedere la Terra è una dimensione che, diciamo, mediamente è qualcosa di una numerazione. E questo dialogo è diventato non più il dialogo, ma questo è quello che è diventato il simbolo di quello che è stato un po' il movimento, diciamo, che ha fatto sì che bisogna cominciare a occuparci di quello che stavamo portando nel nostro ambiente. No? Vi ricordo questo è il 68,
e guardate la foto della Terra,
questo è il 2015, questa è la famosa missione Saturn-Jupiter, la famosa missione che è stata vent'anni con questo meraviglioso satellite che è andato di così. Fatto delle cose meravigliose che io quando io sono stato sono appassionato di astrofisica, quindi vedere queste fotografie ogni giorno io cerco di fare al meglio gli strumenti ridicoli che vengono usati ridicolmente su Twitter, ci sono le cose meravigliose su internet, ci sono le cose splendide, per esempio la NASA pubblica la rivista Astronomy Photography of the Day, quindi la fotografia astronomica del giorno. E ogni giorno c'è il buongiorno, io ovviamente seguo la NASA, mi arriva tutta la fotografia, prima che una volta è Giove, una volta è Marte, una volta è il Sole, una volta è la nebulosa Orione, un'altra volta, ma ci sono delle cose spettacolari, no? Quella che vedete lì con Pichino, perché la faccio la Terra. Allora, noi oggi, nel 2018, come vedete a settembre del 2017 una ricella che perde, diciamo, nella parte sia gassosa sia solida di Saturno, e però abbiamo avuto questa fotografia nel 2015 dove si vede la Terra. Allora, come vedete, è molto più lontano, ovviamente, fate conto che siamo un miliardo e mezzo di chilometri tra noi e Saturno, e quindi non è la visione che si ha venendo la Luna, quindi o venendo la Terra dalla Luna. Però questo cosa vuol dire con questo? Vuol dire che siamo arrivati a questo livello qui e non essere in grado, quello che è stato la sveglia, il wake up che hanno avuto gli astronauti nel 68 quando hanno visto questa meraviglia colorata, questa palla del cosmo, eccetera, che è la nostra casa, è l'unica casa che abbiamo, perché adesso al di là di tutti i tentativi molto interessanti e affascinanti che stanno sulle cose di Marte, addirittura parlavamo proprio una volta con il dottoressa dell'ingegnere Cecchini, che è un bravissimo dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, sulla famosa spedizione che deve fare sulla Luna per mettere la prima postazione umana sulla Luna. Grave difficoltà che qui è grande a dirvi, non sono neanche competente per poter dare i dettagli molto affascinanti di queste ipotesi, però è chiaro che è il vero modo con cui riusciamo a vivere, ad avere benessere, ad avere prosperità, eccetera, sono il mondo pianeta. Noi veniamo da questo sistema straordinario di vita che ci ha prodotto, e quindi abbiamo bisogno di stare sul nostro pianeta. E allora cominciamo a entrare nelle fila del ragionamento che volevo fare legato alla questione sulla sostenibilità. E come vedete, qui vi cito, siamo parlando della sinistra, la cosa era il 68, la fotografia della Luna, io vi cito il 67, Mauldin è stato un economista di genio, un personaggio veramente straordinario, è morto nel 93, e in un'audizione al Senato americano ha detto un trattato che ha detto, chi crede che la crescita esponenziale possa consigliare all'infinito un mondo finito è un folle, non è un economista. Sembra ridicolo, ma è un economista. Io gli chiedo scusa perché magari posso non capire un certo originale. E lui è stato un visionario, all'epoca, ma chi mai poteva mettere in discussione? Però l'erosione che c'è stata sui concetti dell'economia fondamentale sono molto importanti, perché noi abbiamo una disciplina che è nata praticamente tra 300 e 700 e che è nata con il mondo, quindi il mondo piccolo e la terra piena. Oggi siamo facilmente al contrario, siamo come dicevo la natura, nel mondo primo e nella terra piena. Nel pianeta piccolo. Quindi è proprio il sistema economico che deve trovare la maggiore. E infatti, questa è una frase del 63, questo è il mio grande maestro, che è Aurelio Peccini, che ha fondato il Club di Roma. che come neanche noi noteranno è uno dei più grandi concerti internazionali, perché sul punto, su che significa, come che cosa significa il futuro dell'umanità rispetto a un mondo così agitato, pieno di problemi, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo condotto il concerto, quest'anno abbiamo un grande evento di 50 anni, facciamo proprio il 17-18 ottobre, verranno tutti i grandi nomi della sostenibilità, e lui nel 52 ebbe le grandissime riflessioni di far fare a uno dei grandi istituti planetari che è di Boston, la prima, e sono tentati di fare un modello mondiale del mondo e capire cosa potesse essere la sua riflessione. Quindi era un modello significato, mi ricordo la prima volta che si faceva un modello del mondo, ed era la prima volta che la persona più autorevole del mondo faceva questo progetto. È stato per anni, lui l'anno prima, nel 71, aveva pubblicato un libro che si chiamava World Dynamics, quindi il dinamico del mondo, ed era stato uno dei grandi studiosi dei sistemi complessi che possono essere analizzati per la competenza. Bene, questo è il limite della crescita, il libro bellissimo, per avere uno. E questo libro, io qui ho detto proprio qual era proprio quello che è uscito fuori dalle stampe, voi immaginatevi 1970-71, il gruppo dell'MIT che fa questo lavoro, un computer all'epoca era grande quanto, adesso non voglio dire una fesseria, ma insomma era grande quanto mezzo stampa di questo, diciamo così. Oggi abbiamo tutti i nostri smartphone, abbiamo tutti i tablet, eccetera, eccetera. Quindi, io ci vorrei ricordare cosa fecero in considerazione, cinque variabili, e su queste cinque variabili fecero un'analisi di quelli che erano i condizionamenti che nell'arco del tempo avrebbero potuto far verificare una situazione A rispetto a una situazione B, inferendo i vari modelli, dicendo o si fa quello che viene chiamato in PAO, no? Business as usual, fare come se nulla fosse, e andare avanti come se nulla fosse, oppure andare a modificare le cose. Questo è il modello, fare come se nulla fosse. E qui lo faccio vedere un po' più moderno, diciamo così, di questo in maniera più moderna. E questo modello, abbiamo detto talmente tante fesserie su questo libro, la gente comincia a dire che il mondo leggeva, ma faceva polemica su libro che ha avuto milioni di copie di vendita, è stato tutte le linee, è stato il primo vero grande attacco culturale sostanziato al modo di vivere del mondo, che era un modo consumista, che era un modo di produrre e consumare in una maniera non rispettosa di quelle che erano, come dire, gli stati mentali che ci danno la vita, che ci danno il benessere, che ci danno la prosperità. Perché io immagino che se vi dovessi fare una domanda e dire chi di voi vivendo in una situazione che voi si beve acqua inquinata, si mangia cibo inquinato, si respira aria irrespirabile e inquinata, sta bene, va benessere. E ovvio che è una banale domanda, la risposta è assolutamente non è possibile. Chi consente di avere cibo non inquinato, aria pulita, acqua pulita, suolo pulito? I sistemi naturali con i loro servizi cosiddetti ecosistemici, che sono servizi che aiutano la soluzione naturale del contenuto. Quello che vi voglio far vedere, come vedete, queste grandezze, quindi con tutti i limiti, perché era il primo modello, con tutti i limiti che volete, avevano delle situazioni diverse, non indifferenti, proprio dopo il 2000. E se voi andate a vedere oggi tutti i rapporti dell'IPCC, che è il famoso panel intergovernamentale sui cambiamenti climatici, eccetera, tutti quanti fanno modelli che vanno in questa direzione. E dicono che questi decenni sono i decenni fondamentali per cambiare rotta e di far vedere ovviamente anche come. Quindi, in parole povere, qui riassumo quello che adesso rapidamente cercheremo di affrontare un po' più a fondo, la grande sfida della sostenibilità è orientare la gestione del nostro mondo verso la sostenibilità, che ovviamente costituisce una sfida senza precedenti per il mondo, non l'abbiamo mai avuto. Ecco perché l'agenda 2030 si sì, con un fatto sarei dire superiore, infatti ha il suo stesso contenuto, che come sapete è stato sempre prodotto di un negoziato, quindi come sempre non è che è stato il miglior prodotto possibile, però siamo felici che esista, perché è uno strumento importantissimo a cui agganciarsi e a cui, come dire, dare gambe concrete per avviare un percorso di sostenibilità. Garantire alle attuali 7, e probabilmente un po' di più di 7 miliardi e mezzo, gli abitanti nel 2050 sono previsti dalla variante media delle Nazioni Unite, 9 miliardi e 7, con disponibilità di energia, materie prime, cibo, acqua, case, infrastrutture, lavoro, vita, pace, giustizia, mantenendo degli equilibri equilibri dinamici della biosfera, ovviamente, guardate, questa è la frase che ci tengo di più, richiede capacità innovative, creative, anticipative che mai abbiamo sperimentato. Quindi vedete anche la sfida che viene richiesta al mondo dell'educazione, al mondo della formazione, è una sfida enorme. E questa sfida a livello scientifico è stata molto tolta e adesso vi faccio vedere che cosa sta succedendo, perché è veramente una cosa di grandissimo interesse. Perché si è prodotta praticamente, si stanno producendo dei vorrei essere molto chiaro, perché non vorrei dire cose che seguono più tradire quello che ti ho detto in apertura, dove la visione deve essere convinta e tutta messa in piedi. Ma oramai esiste una disciplina scientifica molto importante che connette tantissime delle discipline che vi dicevo prima, che si chiama la scienza del sistema Terra. Il sistema Terra oggi viene analizzato per la sua integrità. E tutti i vari scienziati danno contributi a chi si occupa dell'idrosfera, chi si occupa della pedosfera, chi si occupa dell'atmosfera, chi si occupa della biosfera. Tutti insieme danno un contributo per riuscire a capire e comprendere come tutti i sensori stati loro strettamente dei momenti interdinamici. E qui è bellissimo perché l'evoluzione, questo è un lavoro splendido che hanno fatto le viaggi di Lassen, è un lavoro bellissimo che riguarda proprio un'applicazione dell'agenda 2030 e che parte dall'assunzione numero uno su cui dobbiamo ragionare. Questi punti che vedete qui io li tratterò rapidamente adesso nella continuo della chiacchierata. E quello che noi dobbiamo capire oggi, come vedete mi collego di nuovo all'enciclica del Papa, e vi ripeto che lo sta dicendo un laico, perché non devo essere per niente accusato di essere un cattolico praticante, non accusato, cioè voglio dire indicato come tale, perché sembrerebbe che voglia, come dire, dare molto spazio a questo meraviglioso, questo straordinario. La sua così che è veramente una cosa splendida. E quindi, come vedete, il bene comune che dobbiamo riuscire a capire come gestire per fare in modo che ci possa essere una trasformazione verso la sostenibilità. E qui andiamo al vero tema che riguarda che cosa significa oggi affrontare la sostenibilità. Guardate, qui non è un dibattito strettamente geologico. Qui sapete benissimo che lo studiate, che noi abbiamo classificato come un fatto umano, l'umanità ha cercato attraverso la conoscenza di classificare la storia della Terra, le geologiche, i piedi, i leoni, eccetera, eccetera. Oggi c'è un dibattito straordinario sul fatto che ci sia un nuovo periodo geologico, quindi viene chiamato opposizione. I protagonisti qui sono alcuni di loro, questo è Paul Crutzen, che ha vinto il primo Nobel per la chimica, poi c'è Jean-Pierre capo del gruppo che ha la Commissione Internazionale di Stratigrafia nell'International Union of Geological Sciences, sta elaborando il concetto di antropocene, tutti gli studi che devono verificare questo, e William Peters è uno dei più grandi studiosi di Earth System Science. Ebbene, guardate il nostro trasmissione, questo è molto interessante perché ci fa capire dove siamo e come siamo messi, invece vi posso fare, vi posso vedere bene, perché questo vi dà l'idea molto rapidamente di quello che è la storia del nostro pianeta. Io prima ho cercato di darvi alcune piccole indicazioni, molto a lungo tutti i temi che abbiamo toccato, su quelli che sono tutti gli studi che si stanno facendo per capire come si è andata evolvendo la nostra terra e come si è andata evolvendo la vita sul nostro pianeta. Quello che vedete sopra è ovviamente 4,6 miliardi di anni fino ad oggi, con i grandi eoni, e quindi abbiamo l'Adriano, l'Archeano, il Proterozoico e il Fanerozoico. Poi andate a vedere questi, vi faccio vedere, il Fanerozoico, quindi quando si forma l'esplosione, diciamo, della vita sul nostro pianeta, che come sapete esiste da almeno 2,8 miliardi di anni, che era soprattutto una vita batterica, una vita fatta da organismi che non avevano una complessità come invece poi si sono andati evolvendo negli altri. Il Fanerozoico lo vedete sotto allargato, che quindi sono da 560 milioni di anni fa ad oggi. Poi vedete il Cenozoico, che è toccato una cosa, no, dobbiamo andare indietro, ci sono stati a sua volta ampliato qui. E qui la cosa interessantissima che sta avvenendo è che noi non possiamo fare ragionamenti di sostenibilità se non abbiamo anche dei parametri che ci fanno capire che cosa fosse la situazione, nei limiti di quello che possiamo vedere oggi, quale fosse la situazione ambientale, climatologica e oserei dire terrestre nel suo complesso, perché non vede la tettonica placche modifica anche la composizione dei nostri continenti. E quello che è stato precedentemente. Allora, se voi vedete in questa immagine, arrivo al punto che poi toccheremo subito sul cambiamento climatico, noi abbiamo addirittura oggi una situazione rispetto a tutti i dati paleoclimatologici che abbiamo a disposizione quasi simile a quella che si era intorno alla metà del 17 milioni di anni. Abbiamo una composizione chimica dell'atmosfera con una presenza di anidride carbonica molto elevata, che ha sorpassato le 400 parti per milione di volume, e abbiamo una situazione generale dell'incremento della temperatura, dell'acidificazione degli oceani, quindi dell'innalzamento del pH, insomma tutto un insieme di situazioni che erano già, almeno sui dati proxys che abbiamo in paleoclimatologia e in paleoclimatologia, erano quelli di quella. Quindi stiamo parlando di quasi 20 milioni di anni, 17 milioni di anni. Domanda, quanti esseri umani c'erano 17 milioni di anni? Nessuno. Perché la specie umana, diciamo noi, la specie genere umano, sembra che origini per la specie umana. E la specie umana negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ci dicono che possiamo avere 300.000 anni dell'uomo, sai, gestabile, possiamo avere 300.000 anni. Fino ad oggi, se prima lo dobbiamo mettere a 200.000 anni, quindi la nascita dell'uomo, sai, questo adesso, gli ultimi ricerche sono uscite solo su Science, hanno fatto presente dei rilievi che sono stati fatti su alcune ossa, eccetera, eccetera, che potrebbe essere addirittura 300.000 anni. abbiamo, come dire, i minerali che si sono creati sul nostro pianeta, che sono addirittura, non può, in questo termine, diciamo, un po' esagerati, ma sono addirittura formati grazie alla vita sul nostro pianeta. No? Non vuol dire soltanto, ma vuol dire anche avere modificazioni di tutti i cicli biologici. Ciclo dell'azoto, ciclo del carbonio, ciclo del fosforo. Noi cambiamo, modifichiamo attraverso il nostro intervento. Questo che vedete è semplicemente l'analisi di quella che è il ciclo del carbonio. Però se andiamo a vedere i dati, che poi vi farò vedere nel mio grafico, che qui come vedete stiamo andando, se noi prendiamo i dati che riguardano il cosiddetto posti sicuro per tutta l'area dell'industria, eccetera, eccetera, poi andiamo a vedere che stiamo parlando solo del ciclo del carbonio. È un ciclo molto complesso, molto affascinante, anche perché, come sapete meglio di me, il carbonio è uno degli elementi fondamentali per la vita sul nostro pianeta. No, per la vita però noi siamo composti in maniera forte, diciamo, di questo rapporto. C'è un lavoro bellissimo, purtroppo lo volevo portare, ma se no facevo troppo, che c'è stato un tentativo di indicare quanti sono gli atomi di carbonio che sono nel corpo umano rispetto a tutto il resto degli altri atomi. Veramente molto affascinante. E vabbè, e se andiamo a vedere, quindi noi che cosa abbiamo oggi? Abbiamo una situazione in cui noi stiamo producendo attraverso il nostro intervento, quindi quello attraverso che è la dinamica dei sistemi sociali, quindi del cosiddetto mondo pieno rispetto al pianeta piccolo, mentre prima, come vi ripeto, per l'ennesima volta avevamo il pianeta grande e il mondo piccolo, quindi questo mondo pieno sta trasformando materia ed energia dai sistemi naturali, mettendo a disposizione dei sistemi sociali. E nella disposizione di questo ciclo c'è una produzione spaventosa di quelle che sono le modifiche dei cicli, dei grandi cicli biologici. Quindi noi abbiamo sia tutto il comparto del mondo industriale, sia tutto il comparto dell'end use change, quindi come cambiamo l'uso del suolo, come distruggiamo per esempio il manto forestale, come bruciamo le foreste anche in molti paesi delle aree tropicali, eccetera, eccetera, che producono, va bene, guardate che io qui i dati che voi avete a disposizione qui sono i più straordinari del pianeta, perché insomma il Global Carbon Project è il più grande progetto internazionale di tutti i scienziati del mondo che fanno il budget del carbonio sul nostro pianeta. Sta per uscire il Carbon Budget 2018, quindi sta facendo vedere il 2017. Se noi aggiungiamo alle gigatonnellate, quindi se ci fate conto, qui stiamo parlando soltanto di composti più all'use di industry, se noi aggiungiamo quelli dell'end use change, abbiamo 40 miliardi di tonnellate di anidride carbonica che vengono immessi nella fossa ogni anno. Questo ci ha portato, anche se come vedete, negli anni un po' significativi della crisi economica, c'è stata una piccola stabilizzazione, che purtroppo è ripresa con il 2017 e con il 2018. Ma noi non abbiamo bisogno di stabilizzazione, come adesso vi farò vedere, perché se sopravvivere il cambiamento climatico abbiamo bisogno di una situazione molto più dura e molto più netta. È inutile che vi dica gli effetti del cambiamento sono a nostra disposizione per darvi tutte le... Cioè, c'è un libro bellissimo che è scritto Peter Badham, che è uno dei più grandi glaciologi del mondo, che si chiama Addio ai ghiacci, è uscito anche in italiano, che è una specie di grido d'allarme spaventoso, perché tutto il mondo della biosfera, la sfera del ghiaccio sul nostro pianeta, ha un ruolo gigantesco per gli equilibri del clima. In primis semplicemente per l'albedo, pensate, ovviamente la riflettanza in albedo che c'ha la neve, il ghiaccio, è ovviamente molto elevata nel momento in cui sparisce l'acqua dei mari, cattura l'anidride carbonica. E se voi vedete quello che avevo fatto vedere prima, quello che ci stanno dicendo gli scienziati è che questi lavori che vengono fatti dalla politica di precedino, che sono la cattura dell'anidride carbonica che noi immettiamo, la cattura dell'anidride carbonica avviene dal sistema naturale. Ma sia il sistema oceanico, sia il sistema terrestre, oggi gli scienziati ci dicono, in primis il Global Carbon Cycle Project, ci dicono che sono sofferenti. La loro resilienza non regge più la capacità di cattura dell'anidride carbonica che noi immettiamo. E vi aggiungo che se non ci fosse stata fino ad oggi, speriamo ancora che ci sia, diciamo che regga ancora un po', la capacità naturale di catturare queste anidride carbonica, se voi batterizzate, io vi lascio tutto, ovviamente, batterizzate i calcoli, qui non siamo, in questo caso qui, aggiungendo quindi, noi ne arriviamo a 40 milioni di tonnellate, di cui una buona parte sono sottratte dai sistemi naturali, noi arriviamo a 40 milioni di tonnellate, punto. Non c'è più nulla che sottrae l'anidride carbonica. Quindi il sistema che stiamo modificando, ecco perché si chiede un periodo geologico che si definirebbe antropocene. La decisione decennale dovrà avvenire tra 4 anni, vi dico solo che nel 2016, il 35esimo congresso mondiale di geologia, nel gruppo di lavoro sull'antropocene hanno fatto la votazione addirittura tutti gli specialisti ed è emerso che la proposta che fanno l'International Union of Geological Science, che è l'unica che fa dire ci sarà questo periodo, è quella di dire c'è, secondo noi, rispetto a tutte le ricerche fatte, noi riteniamo che si possa individuare un ruolo di trasformazione della specie umana, dei sistemi naturali, che è equivalente alle grandi forze geofisiche, persino alle forze astrofisiche, compreso i famosi meteoriti che sono tornati sul nostro pianeta, il famoso dei quali quando ho fatto vedere di Granada, è quello che purtroppo diciamo, ha contribuito a causare la scomparsa dei dinosauri. Dico purtroppo perché è stato bellissimo fare osservazioni in natura dei dinosauri. Io mi allora, che cosa sta succedendo? Qui vi faccio vedere, poi andiamo molto rapidamente nella parte. Voi mi dovete rassegnare perché sennò mi tengo tutta la mattinata, so poi no, devo stare attento, insomma, ci sono altri relatori. Quindi, allora vado, mi fai tu 10 minuti.
Altri 10 minuti se vogliamo lasciare un po' di tempo.
Certo che 10 minuti tra qualche parte, comunque ci provo. Avete capito un po', mi fa piacere che per fortuna, nonostante ci abbiamo il petto serra qua dentro, non ho ancora visto nessuno che si addormenta per chiedere un caffè, che è già un grande
successo.
Allora aspettiamo. Quindi che cosa sta succedendo? Sta succedendo tutto quello che vedete qui, io è inutile che vi dica che sono a vostra disposizione per darvi i materiali di supporto di queste cose qua. Questi sono quelli che vengono chiamati tipping point, cioè punti critici, sorpassati alcune situazioni che possono fare sì che sì. Sapete, è come la goccia che fa traboccare il vaso, no? Noi ad oggi stiamo analizzando una serie di situazioni che sappiamo sono molto pericolose e sappiamo che queste situazioni, rispetto a tutti i dati che abbiamo in paleoclimatologia, in paleoecologia, eccetera, nel passato sono state molto pericolose rispetto a quel poco che conosciamo. Noi non c'eravamo, però gli scienziati sono in grado, attraverso dei prossimi, di conoscere un po' quello che c'è. E quindi oggi il pericolo, dico, vedete, qui è diviso le varie crisi di tipping point che potrebbero essere sorpassate, quello che viene chiamato il threshold effect, vale a dire un effetto soglia. Ecco perché bisogna occuparsi seriamente del problema climatico. Ecco perché Nicolas Hulot si è dimesso in Francia. Cioè, nonostante diciamo, tutte le sceneggiate che sono state fatte, quando hanno lanciato lui come ministro, era bello pure il tipo, era un ministro della transizione ecologica, quindi non era un ministro dell'ambiente, no, perché era l'ambiente dopo il ministro dell'ambiente, non è così, perché da quando ho cominciato a parlarvi mi hanno detto che le cose sono molto più intricate, complesse e connesse rispetto alle divisioni che noi stiamo producendo. E quindi per farlo in breve, a seconda dei gradi, vedete quello che potrebbe avvenire, quindi è una situazione in cui più tempo perdiamo peggio è. Quindi io mi permetto di dirvi, ma in maniera veramente con grande sincerità, che la call to action per l'urgenza a livello educativo, ovviamente accoppiata a tutta la conoscenza, no? Perché è ovvio che io mi devo muovere, ci conosco, più sono in grado di... Quindi quello che vi dico, il grande obiettivo che dobbiamo avere, non dobbiamo parlare di sostenibilità perché a livello sostenibile, bla bla bla, non ci interessa, è una roba che non è. La cultura e la conoscenza si basano sui fatti, i fatti che siamo in grado di documentare, e questi fatti vi posso garantire che ci dicono cose molto pericolose. Tanto è vero che gli scienziati, questi sono dei lavori utili che sono usciti su Nature, ci dicono chiaro e tondo, questa è la sfida che abbiamo rispetto ai miliardi di tonnellate che possono, noi possiamo arrivare ai 40 miliardi di dollari nel 2020 dopo domani. Dopodiché non ce la facciamo più, anche perché l'anidride carbonica nell'atmosfera, mi sono scordato di dirvi un'altra cosa importantissima, quello che è avvenuto nel passato non è avvenuto in 100 anni. Cioè non è che c'è stata la modificazione così in 100 anni, è stata una cosa che centinaia di migliaia di anni, che insieme hanno fatto qualche cosa, milioni di anni. Le famose terre, sapete il famoso discorso studiato, dopo no, l'idea che la Terra nel criogeniano, quindi prima di tutto il fanerozoico, sia stata scoperta completamente da neve, quindi si chiama Nuvolera, la Terra palla di neve, ci sono ricerche affascinantissime, questa è roba che non è che è avvenuta. Io, 200 anni, per la scala della Terra, fanno ridere i polli, cioè sono una cosa. Quindi pensate, ecco perché c'è l'urgenza di dire, guardate, attenzione, continua a ripetere il grande messaggio del Papa, cioè qui non stiamo a giocare a pallino, cioè qui oramai il discorso è veramente di fare in modo che questa cosa venga. E qui cerco di avere, io sono favore, questa è la famosa equazione dell'impatto, questo dobbiamo tenerlo sempre a mente, le equazioni d'impatto, questi sono i miei grandi punti di riferimento, Polerli, forse il più grande ecologo del mondo, e Bill Aldrin, che è stato uno dei grandi studiosi di energia. Però dicono, l'impatto sul pianeta è effettivamente di 3 fattori, popolazione, acqua, vuol dire stile di vita, il modo per cui noi trasformiamo materia ed energia nel sistema naturale. E ovviamente di tecnologia, cioè che tipologia di tecnologia utilizziamo, cioè chi usa la tecnologia A è un discorso, chi usa la tecnologia B è un altro pagamento. Quindi per entrare in una situazione di sostenibilità, loro giustamente dicono tutti e 3 i fattori di questa equazione devono essere, o meglio, bisogna intervenire su tutti e 3 i fattori di questa equazione, non solo su uno. E qui è rapidissimo farvi vedere per esempio quello della popolazione. La popolazione è diventata un dibattito mancato nelle Nazioni Unite. L'ultima conferenza mondiale c'è stata nel 1994, dopodiché fine, non si è più parlato di popolazione. Eppure è inutile che vi dica che il piano della popolazione, avere oggi oltre 7 miliardi e mezzo di abitanti e avere un domani nella variante media 1 9,7 miliardi, questo è un dato, questo è l'ultimo World Population Prospect dell'ONU, quindi vale la pena dargli un'occhiata per capire. Adesso però vi faccio una domanda. Quanti esseri umani era, cioè il primo miliardo, quanto abbiamo raggiunto sulla Terra? Non è un'interrogazione, dite che veramente lo devo fare, tanto non devo fare niente. 1700? Diciamo che è stata oggi la cifra che viene più verificata è 1820. 1820 avremmo raggiunto il primo miliardo, tutti gli studi che sono stati. Chi di voi si ricorda come abbiamo cominciato nel 900? 1900. Quanti esseri umani c'erano nel 1900? C'era 1.200.000. Noi eravamo nel 1900 1.200.000. Abbiamo chiuso il secolo, del 1920-2000 con 6.100.000, quindi abbiamo liberato 1.6 miliardi. Oggi sono 7 miliardi e mezzo. Io sono nato da 6 anni. Quando sono nato io, l'umanità non era raggiunto 3.000, si era raggiunto nel più. Per questo, perché io teoricamente nella mia esistenza più che raggiungere, ovvio, ho visto più che raddoppiare l'umanità. Allora, è chiaro che in un discorso di questo tipo, in qualsiasi deficienza che parla di mondi, di blocchi, ha proprio come diretta.
Che nega anche il riscaldamento globale. Dei casi di
ma proprio come tempo logico, parlate d'Africa, c'è tanto a dire che cosa succede in Africa, ma chi ci dobbiamo fare? Cioè io dico, ma è possibile che non c'è un politico che abbia un po' le tale di tutti e gli stanno in rete a comprare le cose dell'uomo? Ma gli dici la cosa? Cioè queste sono quelle grandi cose che lei stanno proprio... Non abbiamo parlato di prima, perché è solo che abbiamo lasciato a fuori, a pesco, a grandi, cioè è una cosa veramente più politica. Allora ragazzi adesso sono i ragazzi soprattutto perché vado a lavorare un po' più sulla cosa più affascinante tutti che prima cercare. Allora, i grandi studiosi che cosa hanno fatto? Qui vi prego il ginocchio.
Scusate. Grazie. Magari apriamo se vedete se c'è persone che mi danno sopra un no se volete aprire
io non ce l'ho preso comunque guarda mi ha detto una cosa che un po' aveva veramente un po' di tenete ben presente il cerchio che poi si trasformerà in una ciambella. Allora vediamo il cerchio adesso ve lo lascio tutti i dettagli perché poi mi appassiono perché è uno dei più grandi punti di riferimento del corso che verrà peraltro io stato pubblico sono italiano soltanto meraviglioso è uno dei più grandi studiosi di sostenibilità a livello mondiale. Questo gruppo di scienziati ha individuato i cosiddetti planetary boundaries, cioè loro hanno detto noi ci permettiamo di dirvi dei limiti oltre i quali non si deve andare, cogliendo 9 grandi tematiche, le quali non sono tra di loro separate, sono tutte collegate. Quindi individuare dei limiti è un po' complesso, perché il limite deve tenere presente anche di quello che succede all'altra. E quindi cominciate a vedere questa cosa come un semaforo. E cioè, pensate al verde, al giallo, al verde, al giallo e al rosso. Ora, loro ci dicono che noi già siamo fuori con il rosso, come vedete, che riguarda la grande problema dell'integrità biosferica. Noi abbiamo modificato completamente le condizioni sulla Terra, vi posso garantire che stiamo modificando l'ecologia dei virus e delle materie. Per dirvi, oltre al fatto che stiamo distruggendo elefanti, tigri, gorilla, tutto quello che vogliamo. Poi abbiamo in un'area molto rischiosa che sta arrivando a quello che può diventare una situazione di tipping point, altri fattori come il cambio del sistema climatico, il cambio del sistema del suolo, e quindi il giallo e il rosso vanno intesi come già sorpassati. Cioè noi abbiamo già sorpassato perché il vero valore è quello verde che dovremmo tenere in partita. Parlo oltre perché non vi faccio vedere questo perché... Questo mi dispiace non illustrarlo, ma non ho tempo. Questo ve lo lascio è come hanno studiato la trasformazione della Terra, quindi qui parliamo delle terre emerse, in quelli che oggi vengono chiamati, voi sapete che andranno tutti a scuola, ci insegnano nei grandi biomi della Terra, no? Se c'è la foresta tropicale, la foresta temperata, le aree glaciali, i deserti, eccetera. Oggi si comincia a ragionare su quelli che vengono chiamati anthropogenic biomes. Messi in una frattempo gli antroms, vengono chiamati gli antromi. E guardate quello che è successo dal 1700 ad oggi rispetto a queste varie tipologie che invece sono state individuate come antromi e che oggi hanno di fatto caratterizzato l'uso globale oltre il 50% di tutte le terre emerse, di cui il semi naturale, come vedete, ne acchiappa un altro bel po'. Per cui oggi, allo stato attuale, noi abbiamo un 25% delle terre emerse che sono in uno stato naturale. Dio volete, incredibilmente.
Cioè.
Antromi è una crasi tra antropogeni e vario. E lui fa l'ostrema e non vuol dire biomi che sono ovviamente modificati dalle interpretazioni. Gli antropogeni sono gli uomini, il permesso degli uomini. Quindi l'uomo ha modificato prima la cosa dei biomi naturali, per cui non ho capito che in Italia oggi invece diventi le biomi antropogenici. E quello che vado prima, chiudo subito, questo è il 2050, noi abbiamo l'agenda 2030, quindi dobbiamo, ecco, come vedete, il grafico dei limiti della crescita, le cose che abbiamo visto sul cambiamento climatico, eccetera, eccetera, vanno tutti nella direzione di dire che questi sono i decenni cruciali. E qui vado a riprendere rapidamente il discorso del planeta di Bambe, perché la carisma che trovo questa straordinaria economista di Oxford ha inventato l'idea della ciambella, e noi proprio l'anno scorso abbiamo fatto anche il comune in italiano, oggi vi invito tutti a prendere il comune di Kate e Brindisi, si chiama l'economia della ciambella.
L'economia della ciambella.
Lei che cosa ha detto? Ha detto, guardate, qui ci abbiamo i cosiddetti planetary boundaries, quindi confini planetari oltre i quali non dobbiamo andare. Sotto però ricordiamoci che ci abbiamo delle banche sociali, quelle che vengono chiamate le social foundation, e queste non possiamo oltrepassarle in giù. Quindi in parole povere ci dobbiamo mantenere nella ciambella. Noi dobbiamo fare in modo che la sostenibilità, ed è qui il punto veramente fondamentale, vorrei essere un po' il clou, diciamo, della nostra chiacchierata, è in questa ciambella, cioè riuscire a vivere in maniera prospera e sostenibile in una dimensione che sta tra i limiti planetari e le fondazioni sociali. Come vedete sono anche indicate, poi io so che ci sono interventi di illustri, diciamo, studiosi di scienze sociali, quindi, e vi prego di credere che questa roba si sta applicando a livello mondiale. Questo studio uscito su Nature Sustainability addirittura ha applicato la ciambella a 150 paesi del mondo. Quindi cominciamo, non solo, ma ci sono alcuni che vi faccio un esempio per la Terra, noi potremmo, questo è un po'. 150 caramelle, non so che. Dagli Stati Uniti alla la ricerca è stata fatta,
certo, noi non dobbiamo
studiare,
certo,
a fare questa osservazione, la ricerca è stata fatta, per dirvi, il mondo della ricerca sta andando anche nell'applicazione di queste cose. Io arrivo a dirvi che questo è un esercizio didattico molto affascinante. Si può fare persino sul quartiere, si può fare proprio sul. Perché uno dice, quali sono oggi qui nel nostro quartiere i problemi che sono, virgolette, sociali più significativi e i problemi ambientali più significativi? No, è come se ci facessimo una ciambella a casa. E come vedete, la nostra speranza, il nostro obiettivo è che consigli di amministrazione delle grandi imprese, invece consigli comunali, consiglio dei ministri di tutti i paesi, cioè invece di discutere del trimestrale di cassa, su cui si valutano i cosiddetti circa effetti, discutiamo di questo, diciamo, ma come facciamo a risolvere le cose in modo che noi siamo in questo spazio che è giustamente la nostra, che siamo dei safe and just space for humanity, quindi uno spazio giusto e sicuro per l'umanità, quindi non è solo uno spazio sicuro. L'applicazione della sostenibilità si muove in questa dimensione, planeta di Bambi, social Bambi, noi dobbiamo muoverci in questa dimensione, questa dimensione può diventare addirittura, ci sono gli studiosi in giurisprudenza che addirittura hanno messo in piedi un trattato sull'SOS, perché l'SOS viene chiamato il Safe Operating Space, quindi che cosa significa applicare la sostenibilità? Significa fare in modo di essere uno spazio operativo più sicuro per l'umanità. E questo vuol dire prendere provvedimenti perché possa essere questo spazio sicuro e operativo. Inutile che vi dica che Macron, tra le altre cose, aveva lanciato questo patto per l'ambiente a livello di Nazioni Unite, che adesso sta avendo una fatica. Io ho parlato con molti dei giuristi del gruppo dei giuristi francesi che ha fatto questo patto, per vedere di incorporare alcuni elementi scientifici importanti del gruppo che ha lavorato sul trattato dell'SOS. Il fatto che questa cosa raggiunga una fine a livello di trattativa Nazioni Unite per me è ancora tutto da, per carità, però. Allora, vado rapidissimamente, questi li conoscete benissimo, abbiamo sicuramente chiesto. Allora, che significa questa bellissima Wedding Cake, che non è per niente dedicata né a FedEx né a Ferrari? Questa torcia nuziale è invece una bellissima intuizione che ha avuto tra l'altro il grandissimo Giovanni Nostro. Dice, signori cari, noi tutti i 17 obiettivi di gruppo sostenibile, come vedete, quando vi ho detto all'inizio della cascata, spero tanto, i tasselli nel mutare poi si unisca, se noi siamo natura, se noi veniamo dalla natura, se noi proveniamo dalla natura, senza la natura non possiamo vivere, perché non c'è nessuna amministrazione, perché possiamo fare una legge del spettacolo, gli obiettivi di sviluppo sostenibile che riguardano le questioni ambientali sono la base della sostenibilità. Quindi questo non vuol dire fare un discorso che è più importante quello piuttosto, tutto è collegato, tutto è connesso, tutto è strettamente interconnesso, però se non c'è una natura sostenibilità e resiliente, purtroppo noi non abbiamo nessuna agenda 2030. Io a questo punto devo assolutamente chiudere che volevo la resilienza, ragazzi, che è uno dei temi più difficili. Vado molto rapidissimo, ma questo è un peccato. Noi oggi pensiamo che l'intero sistema Terra stia andando in un altro bacino di attrazione e va nel bacino di attrazione che è già attrezzato, e sia chiaro. Quando parliamo della Terra, come dice che vi dica, volevo dire in apertura, la Terra non è in pericolo per niente. Assolutamente, siamo noi in pericolo. Questo è il nostro, cioè io credo che la chiave di lettura iniziale proprio che è stata raccontata ai nostri ragazzi, ragazzi e ragazzi a cui insegniamo qualcosa, proprio questo, cioè il problema non è la terra in sé, l'ambientalismo pure ha sbagliato, ma sai, sono cose che si fanno in mezzo alla strada con ogni pezzo. Cioè la terra paradossalmente di noi se ne tutto sommato un po' si disinteressa teoricamente, no? Non voglio citare il mio libro da come le parli, ma sono io che questa cosa l'aveva capita da un bel po'. Quindi ora noi dobbiamo evitare, questo è il famoso modello, è un modello bellissimo che si chiama cut and ball, vale a dire la tazza e la palla, no? Perché questa è solo, diciamo, la tazza e la palla che gira nella tazza. Noi dobbiamo evitare che finisca il nostro sistema terra in una dimensione che non è più resiliente. La resilienza è un tema molto complesso, oggi si usa così in maniera banalotta, e io vi posso garantire che ho dato delle indicazioni anche di siti, c'è peraltro il sito numero uno che lo scopro di Resilient Institute di Stoccolma, che veramente sulla resilienza ha fatto delle cose anche didattiche. Io credo che sulla resilienza dobbiamo lavorare tantissimo, perché resilienza, ahimè, vuol dire anche la dimensione dell'adattamento, e noi oggi siamo in una fase in cui purtroppo c'è una enorme dimensione di adattamento, molte cose non riusciremo a farle tornare come prima. E quindi il vero problema che abbiamo oggi è cercare di fare in modo che, come vedete, tra tutta la fase glaciale e interglaciale su cui non mi sono soffermato, che grosso modo sono 2,5 milioni di anni, rispetto all'ultimo glaciale che abbiamo avuto, noi la situazione della parte dell'Olocene, che oggi drammaticamente potrebbe andare qui, e già purtroppo ci sono segni che vada qui, venga ricondotta fortemente in una situazione di stabilizzazione rispetto a una terra resiliente, e che non finisca invece in quella che viene chiamata la terra, diciamo, la casa terra calda, diciamo così, no? Quindi, come vedete, temperatura calda sotto, perché la temperatura ci dà il segnale anche di come noi riusciremo a vivere e non vivere rispetto al futuro. E quindi dobbiamo lavorare per avere semi di un buon antropoceno, perché nell'antropoceno adesso, al di là della ufficializzazione formale dei geologi che ci può interessare oggi, mi prego di credere, la letteratura sterminata sull'antropoceno, i libri sull'antropoceno, i più grandi scienziati, quindi oramai l'opinione pubblica, spero, magari forse
non insomma,
è capito che siamo nell'era degli umani, no, diciamo così. L'era degli umani è quella che più di ogni altro ci sta caratterizzando. In questa era degli umani dobbiamo riuscire a vivere in questo benedetto spazio sicuro operativo. Quindi se vi ricordate la ciambella, l'SOS, Operating Space, che poi anche in italiano vuol dire spazio operativo e sicuro, quindi non c'è bisogno di fare la citazione in inglese. E come vedete, questo veramente nella chiusura, il grande sforzo che questo spazio qui che noi stiamo facendo, vedete, riprendo il discorso della ciambella. Verde è lo spazio sicuro operativo. Giallo è la parte interna delle social foundation, rosso la parte ambientale, diciamo, delle planetarie, dei confini planetari, quindi confini sociali e confini planetari, è in mano nostra il fatto che la Terra, che come abbiamo visto qui, può andare in quella direzione, è in mano nostra il fatto che noi aumentiamo la capacità di resilienza, che vuol dire avere la Terra più verde, virgolette, non correttiamo semplicemente al discorso dell'albero,
e ad avere sempre di meno la dimensione del rosso. Se andiamo in un'altra direzione ci troveremo in questa vicenda qua. È inutile che vi dica che l'abbassamento di residenza vuol dire alto rischio. Alto rischio. E questo è il nocciolo del problema, è inutile che ci prendiamo in giro. Quindi vi chiedo scusa, vi ringrazio molto, la scelta è nelle mani nostre. Questo è... Grazie. Quindi ho dedicato alcuni tipi,